Capita talvolta di sentire esclamare: non si finisce mai di imparare. Lo dice chi viene sorpreso da qualcosa che gli dà l'occasione di conoscere ciò che prima ignorava. La conoscenza però normalmente non ci casca addosso all'improvviso, ma è il risultato dell'impegno diligente e perseverante a leggere, riflettere, studiare e imparare. Questo è importante ad ogni età. Un giorno gli avevano chiesto ad un bravissimo e famoso violinista, ormai novantenne, perché continuasse a studiare musica e ad esercitarsi, ed egli aveva risposto: perché devo perfezionarmi. Si parla oggi dell'importanza della formazione permanente in campo professionale, ma ancora più importante è la nostra formazione morale e spirituale, crescere in quella sapienza che ci porta ad essere sempre meglio quello che eravamo destinati ad essere quando Dio aveva creato l'essere umano. Questo atteggiamento, questa volontà ad imparare e imparando a crescere, a maturare, nasce dal rispetto di fondo per Dio e per la nostra dignità umana. La Scrittura ci dice: il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Già, la nostra sembra essere sempre di più una generazione di stolti, o come ha detto qualcuno, di omuncoli, che non leggono quasi più e che brillano per la loro ignoranza e superficialità. La persona saggia però riconosce la sapienza di Dio riflessa da persone speciali e volentieri ne diventa discepolo, studente, vuole accompagnarsi ad esse e pende dalle loro labbra perché da esse vuole imparare. Così erano i discepoli di Giovanni il Battezzatore e soprattutto quelli di Gesù. Non l'avrebbero chiamato a caso Salvatore perché avevano fatto l'esperienza di come egli, Gesù, efficacemente li salvasse da tutto ciò che sporca, guasta e distrugge l'esistenza umana. Il testo dell'Evangelo che consideriamo quest'oggi parla dei discepoli di Giovanni il Battezzatore che vengono accompagnati a riconoscere in Gesù l'unico, solo e vero Salvatore del mondo. Diversi di essi diventeranno a loro volta discepoli di Gesù, sapienza di Dio fattasi uomo, e che li chiama a seguirlo con fiducia. Potremmo noi esserne da meno? Leggiamo allora il testo, Giovanni, capitolo 1, dal 29 al 42.
Il giorno dopo, Giovanni vede Gesù venire verso di lui e dice: «Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Parlavo di lui quando dicevo: dopo di me viene uno che è più grande di me, perché esisteva già prima di me. Anch'io non lo conoscevo, tuttavia Dio mi ha mandato a battezzare con acqua per farlo conoscere al popolo di Israele». Poi Giovanni portò questa testimonianza: «Ho visto lo Spirito di Dio scendere come colomba dal cielo e rimanere sopra di Lui. Anch'io non lo conoscevo quando Dio mi mandò battezzare con acqua, ma Dio mi disse: vedrai lo Spirito scendere e fermarsi su un uomo. È Lui che battezzerà con Spirito Santo. Ebbene, io l'ho visto accadere e posso testimoniare che Gesù è il Figlio di Dio». Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. Passò Gesù. Giovanni lo guardò e disse: «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo udirono parlare così e si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò e vide che lo seguivano. Allora disse: «Cosa volete?». Essi gli dissero: «Dove abiti, Rabbi?». Rabbi vuol dire maestro. Gesù rispose: «Venite e vedrete». Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con lui il resto della giornata. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che udirono Giovanni e andarono con Gesù si chiamava Andrea. Era il fratello di Simon Pietro. La prima persona che Andrea incontrò fu appunto suo fratello Simone. Gli dice: «Abbiamo trovato il Messia». Messia o Cristo vuol dire Salvatore inviato da Dio. Andrea accompagnò Simone da Gesù. Appena Gesù lo vide, gli disse: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Ora il tuo nome sarà Cefa». In ebraico, Cefa è lo stesso che Pietro e vuol dire pietra.
Giovanni, l'ultimo dei profeti, indica ai suoi discepoli, e a noi oggi, Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gli antichi ebrei sacrificavano sull'altare del Tempio di Gerusalemme agnelli ed altri animali a loro necessari e preziosi per impetrare il perdono di Dio per i loro peccati e, ravvedendosene, impegnandosi a vivere conformemente alla legge morale di Dio. Quei sacrifici di per sé stessi non lo potevano fare, ma prefiguravano quello che avrebbe compiuto il Cristo, pagando egli stesso il prezzo del peccato e mettendo le basi per l'autentica trasformazione del cuore umano che a lui si affida. Giovanni vedeva se stesso come lo strumento per portare persone a colui di cui diceva «egli era prima di me», parola sapienza eterna di Dio che scende in mezzo a noi. Giovanni rendeva testimonianza di come il Santo Spirito di Dio fosse pienamente presente nel Cristo, il solo che potesse pienamente immergere i suoi discepoli nell'efficace potenza purificatrice dell'esistenza umana. I discepoli di Giovanni ascoltano così la sua parola profetica e cominciano a seguire Gesù. Non sanno ancora bene cosa aspettarsi da Gesù, ma intendono sapere dove egli dimori per poter sempre essere accanto a lui, apprendere ciò che egli insegna ed imitarlo. Notate come lo chiamino a loro volta maestro. Inizia così un passaparola presso i loro familiari ed amici. «Abbiamo trovato il Messia, il Salvatore, venite anche voi a constatare di persona». Egli è colui che il nostro cuore anela, colui che risponde alle più profonde aspirazioni e speranze umane. E se allora vanno a Gesù e constatano di persona che è proprio così. Probabilmente non tutti i loro familiari ed amici rispondono a quell'invito, così come spesso, dopo aver noi stessi fatta l'esperienza di Gesù, vi sono nostri familiari ed amici che rifiutano di accostarsi con fede a Gesù. La durezza del loro cuore è ben triste, ma continueremo sicuramente a pregare per loro affinché un giorno anch'essi lo facciano. Il testo del Vangelo di oggi termina con Gesù che cambia il nome di Simone per segnalare la finale trasformazione morale e spirituale di un discepolo che con Cristo vedrà la sua vita diventare pietra, roccia, una vita stabilmente fondata su ciò che più vale nel tempo e nell'eternità. Questa deve essere pure la nostra aspirazione, diventando discepoli di Cristo, incamminandoci così in una formazione permanente, Ai cristiani della città di Colosse l'Apostolo Paolo scrive: «Vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza a immagine di colui che l'ha creato». E l'obiettivo di ogni discepolo di Cristo. Lo è anche per voi? Dopo uno stacco musicale, terminiamo quest'oggi con le altre letture bibliche indicate per questa domenica. La prima lettura è il Salmo 40. Davide, essendo stato liberato da un grande pericolo, forse non da uno solo, ma da molti, esalta vivacemente la grazia di Dio e per questo la sua anima è piena di ammirazione per la provvidenza di Dio, che si estende a tutta la razza umana. Quindi proclama che si dedicherà interamente al servizio di Dio e definisce brevemente in che modo Dio debba essere servito e onorato. Successivamente torna di nuovo a celebrare e a lodare l'Eterno, elencando molte delle sue azioni gloriose e potenti. Infine conclude il Salmo con una nuova preghiera.
Ho continuato a sperare nel Signore. Si è chinato verso di me e ha ascoltato il mio lamento. Mi ha tratto dalla fossa, dalla fangosa palude della morte. Ha posto i miei piedi al sicuro su una roccia. Ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulle labbra un canto nuovo, un canto di lode per il nostro Dio. Molti vedranno e, pieni di rispetto, avranno fiducia nel Signore. Felice l'uomo che ha fede nel Signore e non si rivolge agli idoli, agli dèi falsi e bugiardi. Quante cose hai fatto, Signore, quanti miracoli e progetti per noi. Nessuno è come te, mio Dio. Vorrei parlarne, raccontarli, ma sono troppo numerosi. Tu non hai voluto sacrifici e offerte, non hai chiesto di bruciare animali sull'altare o di offrire sacrifici per togliere i peccati. Mi hai dato orecchie per ascoltarti, allora ho detto, ecco, io vengo, nel libro è scritta per me la tua volontà. Sono contento di compiere il tuo volere, la tua legge è nel mio cuore. Nella grande assemblea ho annunziato la salvezza, non ho chiuso la bocca, Signore, lo sai. Non ho tenuto per me la tua salvezza. Ho detto che sei fedele e aiuti. Nella grande assemblea non ho taciuto la tua verità e il tuo amore. Signore, non privarmi della tua misericordia. Il tuo amore e la tua verità mi proteggano sempre.
La seconda lettura è quella del libro del profeta Isaia, al capitolo 49. Dio lo ha scelto, Isaia, come suo portavoce, profeta, così come Dio si è scelto un popolo che in questo mondo di ribelli testimonia di un modo di vivere e di pensare in armonia con Dio.
Ascoltatemi, abitanti delle isole, fate attenzione, popolazioni lontane. Fin dal grembo di mia madre, il Signore ha pensato a me e mi ha chiamato per nome. Ha reso la mia parola affilata come una spada e mi protegge con la sua mano. Ha reso il mio messaggio penetrante come una freccia ben conservata nella sua custodia. Mi ha detto: tu sei il mio servo, Israele. Attraverso di te manifesterò la mia gloria. Io ho pensato: inutilmente mi sono affaticato, ho consumato tutte le mie forze senza risultato. Ma è il Signore che garantisce il mio diritto. È Dio che ricompensa il mio sforzo. Egli mi ha chiamato fin dalla nascita per essere il suo servo, per adunare i discendenti di Giacobbe e ricondurre a lui il popolo di Israele. Egli, il mio Dio, mi ha parlato e mi rende forte, perché mi considera prezioso. Mi ha detto: tu sei il mio servo, non soltanto per adunare le tribù di Giacobbe, per ricondurre a me i superstiti di Israele. Faccio di te anche la luce delle nazioni, per portare la mia salvezza in tutto il mondo. Il Signore, il Santo di Israele, tuo liberatore, ti parla. Si rivolge a te che eri disprezzato e odiato dalle genti, schiavo degli oppressori. Quando ti vedranno i re, si alzeranno in piedi per onorarti. I principi si inchineranno davanti a te. Questo avverrà perché il Signore ti ha scelto. Egli, il Santo di Israele, mantiene la sua parola.
L'ultima lettura per oggi è una parte del primo capitolo della prima lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto.
Paolo, che Dio ha chiamato a essere Apostolo di Gesù Cristo, e il fratello Sostene scrivono alla Chiesa di Dio che si trova a Corinto. Salutiamo voi che, uniti a Gesù Cristo, siete diventati il popolo di Dio, insieme con tutti quelli che, ovunque si trovino, invocano il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Dio, nostro Padre, e Gesù Cristo, nostro Signore, diano a voi grazia e pace. Ringrazio sempre il mio Dio per voi, perché vi ha dato la sua grazia, per mezzo di Cristo Gesù. Attraverso di Lui vi ha arricchito con tutti i suoi doni, tutta la predicazione e tutta la conoscenza. Il Cristo che vi ho annunziato è diventato il solido fondamento della vostra vita. Perciò non vi manca nessuno dei doni di Dio mentre aspettate il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli vi manterrà saldi fino alla fine. Nessuno vi potrà accusare quando nel giorno del giudizio verrà Gesù Cristo, nostro Signore. Infatti Dio stesso vi ha chiamati a partecipare alla vita di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, e Dio mantiene le sue promesse. Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate in accordo. Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti. Abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Purtroppo alcuni della famiglia di Chloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego. Uno di voi dice: io sono di Paolo. Un altro: io di Apollo. Un terzo sostiene: io sono di Pietro. E un quarto afferma: io sono di Cristo. Ma Cristo non può essere diviso. E Paolo, d'altra parte, non è stato crocifisso per voi. E nessuno vi ha battezzati nel nome di Paolo. Grazie a Dio non ho battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio. Così nessuno può dire di essere stato battezzato nel mio nome. È vero, ho anche battezzato la famiglia di Stefana, ma non credo proprio di averne battezzati altri. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunziare la salvezza. E questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. La morte di Cristo in croce, che noi predichiamo, sembra una pazzia a quelli che vanno verso la perdizione, ma per noi che veniamo salvati da Dio è la potenza di Dio. La Bibbia dice infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e squalificherò l'intelligenza degli intelligenti.
Terminiamo con una preghiera.
Dio Onnipotente, il cui Figlio e Salvatore nostro Gesù Cristo è la luce del mondo, concedi che il tuo popolo, illuminato dalla tua parola e sacramenti, possa brillare del fulgore della gloria di Cristo, affinché egli possa essere conosciuto, ricevere il culto e l'ubbidienza fino agli estremi confini della terra. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.